Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
E continuiamo la nostra riflessione prendendo spunto dagli articoli che troviamo sui giornali di oggi, e in questo caso il plurale ci sta proprio perché l'argomento è davvero trattato da tutti i quotidiani. Prendo così semplicemente come tra i tanti, Repubblica, l'Europa alla guerra. Però attenzione, di guerra si tratta, ma di guerra del calcio, che è molto più, come dire, insomma, molto più impressionante, visto tutte le persone che sono coinvolte, non solo sportive, ma anche politici, verrebbe da dire giornalisti, persino psichiatri, credo. Allora, Giovanni Varrasi, buongiorno.
Buongiorno
psicologo,
a voi, buongiorno.
Psichiatra, certo c'è un po' di confusione sotto il cielo, eh? Claudio, vediamo un po'.
No, il tema è da psichiatri, infatti. Superlega, sì. L'Italia fa un muro, poi c'è una barzelletta di Giannelli, una vignetta stupenda. C'è,
questo su quale quotidiano?
Sul Corriere.
Corriere, sì.
Poi c'è anche il caffè di Gramellini che parla.
Che vi segnaliamo di legge, adesso sì, non abbiamo sì. Il tempo, ma insomma.
Però la vignetta ve la devo leggere. C'è Agnelli giovane con la maglietta della Juventus piccolino, e l'avvocato con il pallone in mano che dice: ragazzo, portare le società all'estero va bene, ma il calcio lascialo in Italia. In maniera molto molto dura.
Allora, l'UEFA minaccia l'esclusione immediata dalle coppe dei 12 club scissionisti. Il presidente Ceferin, scusate che leggo male, serpenti e bugiardi intorno a me, ecco, questo non lo lascio. Insomma, è abbastanza esplicito. La Lega di A chiede l'estromissione di Juve, Inter e Milan dal campionato, cioè significa che la metà degli spettatori e degli introiti se ne andrebbe. La Francia dice una direttiva Unione Europea per bloccare l'operazione. Draghi, addirittura il presidente del Consiglio, mobilitato a preservare merito e solidarietà, e lavora alla mediazione. Allora, a me la cosa che mi ha impressionato innanzitutto è anche il coinvolgimento dei politici, ma non solamente di quelli italiani, ma abbiamo sentito di Macron, abbiamo sentito di Johnson. E
molto meno sulle mafie spesso.
Esatto, ne abbiamo parlato poco fa. Allora, che idea ti sei fatta, Giovanni Varrasi, questa rivoluzione, anche come amante dello sport, del calcio?
Sì, è una notizia formidabile, mi ha appassionato in questi giorni tantissimo, perché sì, ha a che fare col calcio, ma ha a che fare con la globalizzazione, ha a che fare con le fantasie popolari, ha a che fare persino con l'Europa. È che questi ricconi cattivi e prepotenti hanno voluto dire che il mondo lo controllano loro, e ci faranno anche un bello spettacolino. Noi naturalmente come cittadini dobbiamo sognare i sogni che ci fanno sognare loro, pagare le loro televisioni e loro stessi, e determinare quindi non solo la fine del calcio, quella del Benevento, quello dell'Atalanta, e anche però i sogni popolari, di quartieri, di città, di regioni rispetto al calcio. E ci hanno provato, ma questa opposizione che hanno avuto è formidabile, voglio vedere come va a finire. Io poi ci aggiungo un'altra cosa.
Poi io voglio fare anche l'avvocato del diavolo, non perché sostanzialmente la penso come te, ma giustamente per presentare tutte le opinioni in campo. Ci sono quelli che sostengono che insomma il calcio attualmente è spettacolo e business. Lo è già adesso, non è un caso che la Juventus da quanti anni è che vince il campionato?
Ora forse 9.
Ecco. Allora,
chiedimi da quanti anni è che vince la Coppa UEFA e la Coppa dei Campioni.
Sì, però uno potrebbe dire, sono sempre i soliti, anche lì i soliti club, perché? Perché hanno i soldi. E quindi il tema della meritocrazia, se uno vuole metterla in mezzo, anche adesso è molto molto relativa. Da quant'è che non vince una squadra come il Cagliari o come la Fiorentina o come il Verona? Ormai è passata una generazione. Non è un caso, è proprio perché il calcio è diventato business e spettacolo. E allora, potrebbe dire Agnelli, che cosa
che vinse? Perché che vinse la Coppa con il nostro allenatore italiano?
Il Leicester
che era l'ultima squadra degli ultimi.
È vero, c'è l'eccezione,
sì,
che
ma l'argomento di Roberto è sacrosanto, le cose stanno proprio così. questo è lo strappo finale che ci fa capire che cosa è successo. Ma il punto importante è che loro hanno perso un po' la visione della realtà e pensano, come molti ricchi, come molti oligarchi, di fare quello che gli pare. E questo è il punto, fare, già lo hanno fatto, però adesso questo è lo strappo finale. Ma il punto che volevo aggiungere, che mi entusiasma, mi accontento di poco, mi entusiasmo per poco, è vedere che l'Europa si sta costituendo sulla base di quello che non vuole essere. Io sono rimasto molto colpito dalla frase di Draghi che ha parlato al presidente turco Erdogan come un dittatore. Sembrava una cosa un po' stonata, ma è la prima volta che un italiano, io che ho seguito la politica andreottiana e craxiana negli ultimi, e poi anche quella successiva negli ultimi 40 anni, posso dire che non c'era mai stata una frase così netta. L'Europa non è il luogo delle dittature. E tornando al calcio, l'Europa non vuole essere il mondo delle oligarchie che comandano. Purtroppo queste oligarchie comandano, e quindi Amazon, Google, e insomma le grandi banche d'affari comandano, però c'è un tentativo di reazione, non lo so fino a che punto arriverà, ma si sta manifestando.
Allora, sempre per essere un poco, come dire, la controvoce, c'è chi dice, Boniek per esempio, che tutte queste squadre che parteciperebbero alla Super League sono squadre assolutamente piene di debiti e dunque anziché essere una oligarchia forte sono come dire attori in grande difficoltà, forse anche per via del Covid, immagino che abbia tolto diverse risorse, forse non ne sono sicuro, e quindi sono in qualche maniera strozzati da e facilmente oggetto di tentazione, ecco, da parte appunto del grande business, e quindi forse è la UEFA che non è stata abbastanza attenta a queste situazioni, a queste degenerazioni anche sul piano proprio strettamente finanziario?
Sì, c'è tutto un mondo in crisi, ma in generale direi, no? In generale, però mi piace, seguendo un po' il mio istinto ottimistico, di vedere che questi segni, quando i cattivi, quando quelli proprio che noi consideriamo cattivi si allargano tantissimo, il fatto che i buoni un po' resistano è una cosa abbastanza importante. Siccome i buoni nella circostanza, e mai sono stato così convinto nel distinguere buoni e cattivi, e siccome i buoni però sono tanti e si stanno organizzando, voglio vedere come va a finire.
Sì, ho capito, certo. Allora Claudio, guarda, forse siamo un po' in conclusione.
È bello leggere questi righi finali di Gramellini su Guardoni Globali, no?
Guardoni Globali, questo è il titolo.
Riducendo tutto lo scisma del consumismo a pochi marchi globali, lasciando morire tutti gli altri, aziende familiari, cinema, teatri, piccole radio come Radio Voce della Speranza.
Ma questo negozi, non l'ha scritto, questo non è vero.
Questo l'ho aggiunto io, negozi ecco, al dettaglio, ma finiremo anche noi lì, le trattorie, le librerie, le librerie indipendenti, le migliaia di Atalanta di cui è fatto il tessuto sociale, economico e culturale della nostra Europa. Forse l'epilogo sarà inevitabile, come il destino di Ettore davanti ad Achille, ma non è un buon motivo per non indossare l'armatura e vendere cara la pelle. Forza Ettore, forza Atalanta.
Qui Gramellini fa una riflessione, cioè diventa una parabola di una situazione globale, ecco, ti convince questa metafora?
Abbiamo il privilegio, se stiamo attenti, di vedere come cambia il mondo. Certo, noi possiamo influire pochissimo, però anche riuscire a capire, sapere in che direzione sta andando, no? E come noi possiamo porci sulla base dei nostri valori, mi sembra una bellissima storia. Sono d'accordo con Gramellini, indossiamo l'uniforme e difendiamo Radio Voce della Speranza
per la biodiversità, diciamo.
Gianni,
vai,
sì. Difendi anche, guarda, secondo me difendi anche la categoria degli psichiatri e psicologi, perché con questa mossa non ci sarà più bisogno degli psicologi, cioè ormai ci faranno tutto loro, ci daranno, mi ricordo Charlot quando in tempi moderni gli mettono la macchinetta per mangiare.
Ma questo già avviene, io l'ho detto altre volte, quando io avevo 40 anni venivano i rappresentanti dei farmaci e noi li trattavamo insomma in un certo modo, sempre con rispetto, in un certo modo, poi a un certo punto la loro arroganza è aumentata tantissimo, fino a che quando ero ai limiti della pensione è arrivato un rappresentante e ha detto: dottore, ma la smetta, qui abbiamo un farmaco che a queste dosi è contro l'ansia, a queste dosi maggiori è contro l'insonnia, poi diventa un antidepressivo e un antipsicotico. E io capii che l'imbroglio era arrivato al culmine, cioè che ci vendevano la pillola della felicità, magari facendoci tifare per una squadra che non ha più niente a che fare con il nostro territorio.
Cioè, no, presidente... no, c'è una cosa, non ho capito, a una certa dose uno tifa Juventus, non ho capito il...
No, il collegamento è il seguente, mi ricollegavo al discorso di Claudio.
No, era una battuta.
Perché poi i potenti da sempre ci inventano storie, no? Che sono sempre più finte perché gestite dal potere. Ecco, poter riconoscere le storie più autentiche, quelle più spontanee, dalle storie finte che però ci acchiappano anche loro purtroppo, è un elemento molto importante. Capire che siamo a questo punto della storia globale è insomma un grande privilegio secondo me.
Grazie allora a Giovanni Varrasi, Claudio Coppini in mia compagnia, voi amici per averci seguito, e ovviamente scriveteci, fateci sapere anche cosa ne pensate, sono temi controversi anche questi, e il nostro indirizzo di posta elettronica è firenze@radiovocedellasperanza.it. Grazie a Giovanni Varrasi, psicologo e psicatra.
Grazie, grazie a voi.
Grazie.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.